Ciao a tutte e ciao a tutti. Come sentite, non sono il solito tipo Emiliora, ma sono il prof. E questa sera sta iniziando il mio personale golpe perché Giannis, come spesso accade, ha preferito andare al pub a spaccarsi piuttosto che fare il suo dovere per questo podcast. E quindi io, da bravissimo supplente, non faccio altro che il mio dovere. E con in mente sempre e soltanto la canzone dei Cugini di Campagna, direi sigla. Beh, io non vi nego che ci sto prendendo gusto, quindi ne approfitto e a questo punto aprirei anche il giro di tavolo facendo la prima domanda, ovvero quale canzone potrebbe vincere se andasse all'Eurovision? Rispondo al volo perché ho l'idea abbastanza chiara al riguardo. Secondo me potrebbe spaccare all'Eurovision Madame, in quanto lei personalmente, con la sua personalità spiccata, insomma, secondo me si presta molto per quel tipo di manifestazione. E poi parliamoci chiaro, la canzone è freschissima, è un pop molto bello, molto universale, molto moderno e mi sembra che questi siano tutti prerequisiti ottimi per poter fare bella figura, insomma, su quella manifestazione, assolutamente.
La canzone che secondo me del Sanremo di quest'anno può vincere l'Eurovision, purtroppo credo sia Furore di Paola e Chiara. Per qualche ragione stanno venendo osannate come delle Madonne salvatrici, mentre per me hanno portato un pezzo facile che è un'iterazione su dei cliché abbastanza spompi di una cultura che invece avrebbe ancora delle cose da dire.
Stavo prendendo appunti e prima ho scritto Elodie, poi ho scritto Marco Mengoni, poi ho rivisto con la Pesce di Martino e ho detto siete voi. Rimandano tantissimo alla tradizione canora italiana, però non ti fanno scendere la wallera. Il sound è coinvolgente, internazionale, però è anche molto italo disco. Non lo so, possono avere un bel appeal e poi vabbè, il baffo di Colapesce spacca in due lo schermo.
Io sono abbastanza convinto che se andassero all'Eurovision i Collazio rischierebbero pure di vincerlo. L'anno scorso avevano vinto i Kalush, che proprio come i Collazio stanno in 14 sul palco per fare il lavoro che potrebbe tranquillamente svolgere una persona sola. Però, a parte gli scherzi, loro sono giovani, sono carini, si divertono, suonano questo misto di pop italiano old school, molto funkettoso, con queste armonizzazioni a cappella un po' neri per caso. E tutto si trasforma in qualcosa che alla fine riesci a canticchiare anche se non conosci la lingua o il testo della canzone. Quindi ci sta.
La seconda domanda di questo giro di tavolo riguarda i Maneskin, che sono stati i grandi ospiti della terza serata di Sanremo, ma sono stati anche nell'ultimo periodo oggetti di ferocissime stroncature, soprattutto provenienti dal mondo anglosassone, per quanto riguarda il loro ultimo album, Rush. E quindi noi oggi ci chiediamo: ma i Maneskin sono già finiti? Allora, secondo me non sono già finiti, o meglio, forse il mondo anglosassone, appunto, quindi America, mercato britannico, eccetera, si è un po' già stufato di loro. Nel senso che, come fa il meme con Toy Story, no? Tu butti un giocattolino e ne prendi subito un altro, quindi avranno già in canna sicuramente qualche altro portabandiera del rock vecchio stampo. Però secondo me sta iniziando invece una seconda vita per quanto riguarda il loro successo in Italia. Quindi forse sono finiti nel mondo, ma in Italia stanno soltanto iniziando.
Beh, io dico una cosa forte. Qui è l'unico Maneskin mi pare essere Gianni Morandi.
Su due piedi ti direi che non sono mai iniziati. In Italia sì, sono un inedito artistico, quindi hanno un certo successo, soprattutto perché sono pseudo-trasgressivi e sono adatti a quelle persone ordinarie, che però quando sentono Zitti e Buoni si sentono, trasgressivi. E all'estero però iniziano a bocciarli, quindi forse è meglio se cominciano a capire cosa vogliono fare davvero.
Credo che i Maneskin non siano assolutamente finiti, anzi io penso che siano immortali. Perché come scrisse anni fa su Facebook Francesco Uzzahuto, senza la cui esistenza noi oggi non saremmo qui, dato che fu tra i fondatori di Dearwaves, e adesso parafraso perché sono assolutamente troppo pigro per andare a cercarmi il post che scrisse, c'è tutto un mondo di ragazzi, per nulla trasgressivi, che però un giorno si svegliano un po' pazzerelli, decidono di mettersi un paio di Converse, di salire in macchina e di sintonizzarsi su Virgin Radio, mentre vanno in edicola a comprare Rolling Stone. Ecco, i Maneskin negli anni 20, secondo me, servono proprio a questo, a far sentire più trasgressivo chi non lo è assolutamente. Quindi lunga vita loro, che intanto hanno portato sul palco di Sanremo Tom Morello, che pure è stato brutalmente ignorato, ahimè.
Il giro di tavolo lo vogliamo chiudere più che con una domanda, con una profezia, ovvero chi sarà il Peppino di Capri della nostra generazione? Allora, io penso che il Peppino di Capri della nostra generazione sarà Tananai, qualcosa di impronosticabile. L'anno scorso, quando si presentò a Sanremo con Sesso Occasionale, arrivò ultimo e poi però è diventato uno dei nomi più importanti del pop italiano attuale. Però, per come Tananai si è presentato quest'anno a Sanremo, io credo proprio che le future champagne saranno tutte provenienti dal suo repertorio.
Invece il Peppino di Capri della nostra generazione deve essere, allora, facciamo così, un profilino, un cantante confidenziale, senza vincoli generazionali, capace di sopravvivere ma senza doversi mai reinventare. E per me una persona che è così è ovviamente, un artista del genere, è chiaramente Paolo Conticini.
Il Peppino di Capri della nostra generazione, io... devo citare nuovamente Colapesce, perché ha due caratteristiche che ha Peppino di Capri: sa fare cose romantiche, molto romantiche, ma anche quel sound frizzantino per farti ballare, però non troppo, quella specie di piano bar romantico col profumo di mare attorno, che però può suonarti anche al matrimonio. Quindi Colapesce.
Non ne sono fan, però sostengo che il nostro Peppino di Capri sia Marco Mengoni. E ritengo che sia stato praticamente costruito in laboratorio per rappresentare l'artista che va a Sanremo e lo vince. E ha questo twist molto più attuale, diciamo, sulla canzone italiana alla Sanremo, con questi arrangiamenti un po' con l'orchestra e tutto, ma che però poi può anche farti la hit radiofonica con la cassa in quattro che spacca. Quindi versatile, però diciamo che la sua anima la esprime al meglio quando si trova sul palco dell'Ariston, e secondo me ci andrà per altre mille volte da qui alla fine della sua vita, che spero arrivi il più tardi possibile.
Ragazzi, torna sempre dove sei stati bene, quindi torno nella mia umile rubrichina promossi e bocciati. Allora, i promossi sono, mi duole dirlo, ma i maestri di poltrone e sofà, perché veramente stanno raggiungendo livelli di teatro dell'assurdo incredibile con le loro marchette che fanno durante la diretta di Sanremo. Quindi se la stanno spassando sempre sopra quel divano dietro il backstage dell'Ariston, chi più promossi di loro? Nessuno. Invece bocciato della terza serata, raga, mi dispiace, ma è Grignani, veramente ha cercato di scrostarsi di dosso sempre quest'aura da maledetto, ma l'ha fatto copiando praticamente tutto quello che è stato fatto nelle serate precedenti, dalla scritta dietro la schiena stile Chiara Ferragni fino addirittura alla situazione Blanco, però lui si è dimostrato, ha voluto dimostrarsi più maturo di Blanco con l'auricolare, quindi bocciatissimo. Raga, il mio contratto di supplenza finisce qui, come anche è terminata questa terza pillolina. Noi quindi vi salutiamo, ma come sempre vi rimandiamo ai soliti appuntamenti. Vi aspettiamo sulle storie di Instagram di Poi Migliora, ma poi soprattutto vi aspettiamo sempre qui per la quarta pillolina dedicata alla serata dei duetti. Ciao!